Sia lodato Gesù Cristo. Iniziamo con alcune brevi considerazioni sulla seconda lettura, perché sapete che nel tempo ordinario la seconda lettura cammina a sé, è la lettura continuata di qualche lettera del Nuovo Testamento e non è strettamente legata alla tematica del Vangelo come lo è la prima lettura. E allora, prima di perderci nella considerazione di questo Vangelo così bello, questa perla preziosa di Luca, due parole su questo brano della seconda ai Tessalonicesi di Paolo, altrimenti rischiamo di non dire nulla, no? C'è questa affermazione molto bella di Paolo, dove dice che preghiamo continuamente per voi, no? Paolo, bambini, venite qui, mettetevi davanti, vi voglio vedere, no, perché lì nascosti fate macello, Matteo e Marco, venite qui per favore, sedetevi davanti, voglio vedere i vostri occhi, bravi, magari uno lì e uno là, ecco, bravi, ecco, così. Questa comunità fondata da Paolo, e poi Paolo va in giro, e lì dov'è, scrive, noi preghiamo per voi, non vi abbiamo abbandonato, siamo uniti spiritualmente con voi. E questo è bello, questo ci fa cattolici, no? Noi infatti nella preghiera dei fedeli preghiamo per tutta la Chiesa, e questo è bello anche che si rifletta nella nostra preghiera personale, no? Pregare per tutta la Chiesa, per coloro che vivono l'amore di Dio nella difficoltà di questo mondo che vuole escludere Dio da tutto, soprattutto dal cuore, dalla mente dei bambini. E poi dice quest'altra frase: perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede. Sta parlando dei propositi di bene che noi abbiamo e che sono suscitati in noi dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è chiamato anche colui che accende i desideri di bontà, di impegno, di carità, di sacrificio, no? E noi dovremmo imparare ogni giorno ad ascoltare questi impulsi che ci vengono dallo Spirito Santo, che ci spinge a non solo a desiderare il bene, perché desiderarlo è già tanto ma non è tutto, ma anche a fare propositi, cioè a far muovere la nostra volontà, che non sia solo una fede sentimentale, che come bello, ma ecco, io mi impegno. E quando noi ci impegniamo, anche in piccole cose, se ogni giorno noi dessimo retta a quell'impulso dello Spirito Santo che mi spinge, vedremmo che la nostra giornata si riempirebbe di più di piccole belle azioni, fatte con amore, che ci arricchiscono davanti al Signore. Quindi imparare a ascoltare, determinare la nostra volontà e agire secondo l'ispirazione dello Spirito Santo. Poi qui si avvicina il termine dell'anno liturgico e quindi la liturgia adesso ci invita a guardare verso il Regnum Christi, verso il ritorno, verso la parusia, verso il ritorno glorioso del Signore. Paolo qui ai Tessalonicesi dice: state attenti a non pensare, ecco, né a fissare una data, né a pensare che è imminente, ma sapere che ogni tempo è un'imminenza della parusia, vive l'imminenza della parusia, cioè ogni tempo può essere il tempo buono per cui il Signore possa tornare. È vero che noi nel nostro tempo diciamo: Signore, qui, ecco, vieni, perché non ne possiamo più, ma ogni tempo ha detto questo. Noi lo diciamo con più forza perché la situazione è veramente carica, esageratamente di malizia, di cattiveria, di prevaricazione, di eresia. Allora gridiamo al Signore che venga presto, però tenendo presente che Nessun tempo e nessun uomo di un tempo determinato poteva dire adesso verrà. Lui è alle porte di ogni tempo, alle porte di ogni tempo. E quindi pregare il Signore perché venga, sì, la Chiesa ce lo fa pregare nell'Avvento, in modo soprattutto vieni Signore Gesù, ben sapendo però che i tempi spettano a Lui. Veniamo poi alla tematica del Vangelo che viene introdotta da questa pagina della Sapienza, bella, stupenda pagina, non so se l'avete gustata, no? Io vi ho detto l'altra volta, ve lo ridico, questi foglietti dovrebbero servire più che nella messa per prepararci alla messa e per portarci la messa nel cuore durante la settimana per rivedere le letture che si sono fatte, per fare in modo che ci sia un eco nella nostra settimana di quello che abbiamo ricevuto nella domenica. E possiamo dire che questo brano del Libro della Sapienza, che è uno degli ultimi libri del Vecchio Testamento, siamo circa 2 secoli prima di Cristo, raggiunge un apice della comprensione dell'uomo vetero-testamentare nei confronti dell'amore misericordioso, tenero, benevolo di Dio verso tutti. E la esprime con queste parole che abbiamo ascoltato. Tu sei indulgente con tutti, sei amante della vita, correggi a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato. No, questa opera illuminante del Signore che ci ricorda e ci fa rendere consapevoli del nostro peccato. E la prima azione dello Spirito Santo in noi ci rende consapevoli dei nostri peccati. No? Infatti chi non riceve lo Spirito Santo, chi chiude la porta allo Spirito Santo, chiude pure la porta alla propria coscienza illuminata e retta, no? Per cui non ha gli stimoli alla conversione perché chiude, non accoglie questa luce dello Spirito. No? La luce splende, vuole splendere nelle tenebre, ma le tenebre non hanno accolto, non l'accolgono. Però lì dove l'accolgono, ecco che la persona che cosa fa? Sente ferire il proprio cuore. Come alla predicazione, la prima predicazione di Pietro, la gente sentì ferire il proprio cuore. Perché? Perché si sentì colpevole di aver ammazzato il Signore, ha sentito la propria colpa. Questa è una grazia, la prima grazia che fa lo Spirito Santo, perché poi possiamo essere spinti a cercare chi ci possa salvare, a cercare Gesù, l'unico Salvatore, l'unico mediatore tra noi e il Padre. E veniamo a quella che non è stata un annuncio di misericordia, quello che abbiamo letto, abbiamo ascoltato come prima lettura, l'apice di un annuncio di una misericordia, di una comprensione di una misericordia. Adesso non è solo un annuncio, adesso questa misericordia si fa carne in Cristo e Lui agisce e mostra attraverso ogni sua azione, ogni suo comportamento, ogni parola che dice, ogni evento che di cui Lui è coinvolto, che cosa fa il Signore Gesù? Ci manifesta l'amore del Padre, perché chi ha visto me ha visto il Padre, dirà Lui stesso. E in questo brano in particolare di Luca noi vediamo quella tenerezza misericordiosa del Padre che, come ci mostrerà in un'altra pagina lucana, abbraccia con amore chi è andato lontano da Lui ma pentito ritorna alla casa sua. E veniamo a questo Vangelo. Innanzitutto il Signore sta procedendo verso il suo viaggio verso Gerusalemme e passa da Gerico. Gerico nella Bibbia è simbolo della città del male, la famosa Gerico che Giosuè distruggerà. E lì in questa Gerico c'è un uomo che esce di casa perché ha sentito parlare di lui, e poiché è piccolo di statura, si arrampica su un sicomoro per vederlo. Nel 1995 tornai in Somalia, dove io sono nato, con la Caritas per una missione con l'ONU. E scappai poco prima che incominciavano a ammazzare i soldati italiani. Il Signore mi ha protetto, no? E lì per la prima volta, forse quando ero bambino li avrò visti, ma non sapevo che era un sicomoro. Ho visto un bel sicomoro, bello, mi ha fatto un albero ricco di fronde che si alzava, ma era facile salire. Io ho detto, anche io sarei capace di salire, perché pur essendo così grosso c'era un ramo all'inizio, che un mezzo tronco che partiva, rendendo facile anche la salita in questo albero molto grande e molto bello. Io ho detto, ecco perché è salito sul sicomoro, perché era facile salire. E poi tutte quelle fronde lo potevano anche nascondere bene, no? E allora questo uomo esce di casa per cercare Gesù. E una domanda che dobbiamo porci: perché è uscito? Perché cerca Gesù? Io penso di non sbagliare, e quando saremo lassù, magari seduti sulle nuvolette, ci faremo una chiacchierata anche con Zaccheo in mezzo a noi, no? Che un giorno saremo tutti lassù, dovremo passare anche l'eternità. Allora, ecco, gli chiederemo, ma perché sei uscito di casa? Perché hai cercato Gesù? La risposta certamente è questa: perché stava male, non stava bene. Era ricco, imbroglione, se la spassava, ma non stava bene. Magari per la gente stava bene, per la gente magari stava bene. Io avevo un amico non stretto, un amico, quando avevo, i miei genitori avevano un bar qui a via Baldo degli Ubaldi, e questo aveva fama di essere un uomo arrivato. Era un ragazzo di 30-35 anni, c'aveva la sua compagna, già allora c'erano, parlo di 30 anni fa, sembrava che se la spassava. Un giorno, abitavano sopra del bar, un giorno carabinieri, questo e quell'altro, si era ammazzato. Non stava bene. Dobbiamo levarci l'illusione che vivendo senza Dio si possa stare bene. Quella è un'illusione. Questa povera gente soffre, è accanita a stare contro Dio, è accanita a starsene lontano da Dio, perché è sciocca. Dicevano i padri della Chiesa, no? Che quando ti allontani da Dio diventi sciocco, cioè diventi senza giudizio, avviene come un obnullamento della tua mente, che non sei più capace di dire. E per questo continui a stare lontano da Dio, perché sei sciocco, basterebbe tornare per star bene. Però quando il raggio del Signore, il raggio dello Spirito, con la forza del malessere, il malessere che è una benedizione di Dio, il malessere. Voi pensate, un uomo, una donna che vive lontano da Dio e che sta bene sul serio, si compiace, quella va a finire dritta all'inferno, non c'è scampo, perché sta bene nel suo peccato. Il demonio cerca di far star bene con la spensieratezza, cioè senza l'uso della ragione, continuamente riempendoli di soddisfazioni effimere, sciocche, vane, frivole, no? Ma sotto sotto poi la notte non si riesce a dormire, no? Perché? Perché noi siamo fatti non per essere spensierati. Allora quel malessere è il più grande dono, il più grande regalo che Dio fa al peccatore. Allora sarebbe bello, durante questa settimana, riflettendo sulla storia della vostra vita, rivedere i periodi del vostro malessere, benedire il Signore, perché in quel vostro malessere c'era l'amore misericordioso che vi attirava, perché se non siete stati male non avreste mai invocato il Signore. E diceva a riguardo del malessere, non però in questo caso spirituale del peccato, ma il malessere della sofferenza, il malessere di quella sofferenza anche fisica, o di quella sofferenza morale per incomprensione o cose varie. Diceva Santa Gemma Galgani a Gesù: è vero, diceva lei, perché gliel'aveva detto Gesù, e lei glielo diceva, c'è vero quello che tu mi hai detto, che se tu non mi avessi crocifissa io sarei lontano da te. Vedete quanto il malessere anche fisico ci invoca, ci spinge a cercare Gesù come consolatore, cercare Gesù come colui che mi può sostenere, colui che mi può confortare. E il Signore si serve di tutto, perché vuole essere cercato, desiderato e amato. E dice Luca, salì su quel sicomoro e dice una frase che a me ha impressionato molto, perché è la stessa frase che dice Giovanni nel Vangelo a riguardo della Samaritana. A riguardo della Samaritana Giovanni dice che Gesù passò per il pozzo di Giacobbe, passò per quel luogo della Samaria perché doveva passare di là, la stessa frase, doveva passare di là. Ma gli esegeti dicono, ma se guardi la geografia, la topografia, non doveva passare di là. Eppure Giovanni lancia questa freccia, doveva passare di là. Non perché era costretto dalla strada, ma perché doveva incontrarsi con quella donna, dai cinque mariti. E adesso Luca dice la stessa cosa di Giovanni, perché doveva passare di là. E allora vedete che c'è qualcosa di forte. Perché doveva passare di là Gesù? Perché c'era Zaccheo. Sotto quel sicomoro si conclude un inseguimento di una vita, inseguimento della misericordia che inseguiva la miseria, un abisso che chiama l'altro abisso. E lì, sotto quel sicomoro, è successo un Big Bang della nuova creazione, è successo qualcosa di straordinario. La misericordia si è incontrata con la miseria ed è nata la creatura nuova. Zaccheo si alza, Gesù alza lo sguardo, lo chiama per nome e gli dice: scendi subito, perché oggi devo stare con te, oggi devo venire a casa tua, oggi voglio passare del tempo a casa tua. Cosa strabiliante. Voi mettetevi nel cuore di Zaccheo, si sente chiamato per nome. E come fa a conoscermi? Non solo, dice: scendi subito, perché oggi devo stare con te. E vuole stare con me. È una cosa, vedete, qual è la più grande difficoltà della nostra fede? Lo ripeto, qual è la più grande difficoltà della nostra fede? La più grande difficoltà della nostra fede è credere veramente di essere amati così, senza meriti, senza nessun motivo, ma solo per un amore sublime e meraviglioso che vuole semplicemente farci nuovi e darci una vita nuova, darci gioia, entusiasmo, dinamicità, energia. Questo è il più grande ostacolo alla nostra fede. Perché credere che ci ha perdonati i peccati, bene o male, dopo 2000 anni di cristianesimo, invece, ci ha perdonati i peccati. Anche se qualcuno dopo la confessione dice: ma mi avrà perdonato sul serio? Io dico: ti ridò l'assoluzione perché stai peccando. Ma credere di essere amati con questo amore che è più di una mamma, che è più di un papà, che veramente entra in ogni mia fibra, mi accoglie così come sono, per farmi nuovo, e questa è una difficoltà grande. E quanta tristezza, quanta amarezza al cuore di Gesù dal fatto che non ci crediamo veramente. Quanta gioia invece ha il cuore di Gesù quando vede una persona che crede veramente a questo suo amore. E allora la vita procede in un modo diverso, perché siamo la gioia di Gesù. E noi diamo gioia a Gesù quando crediamo veramente a questo amore. Ma chiediamoci un'altra domanda: cosa è successo a Zaccheo? In quel suo scendere in fretta pieno di gioia scese in fretta. Dopo abbiamo sentito, quello che ho rubato, ammette davanti a tutti che è un ladro, e dice, quello che ho rubato lo restituisco 4 volte tanto, il resto lo do ai poveri. Dopo noi vediamo questo suo atteggiamento di penitente, che vuole fare penitenza dei suoi peccati, vuole fare anche vivere nell'insegnamento della carità, ma questo è un effetto di quello che è successo sotto l'albero, di quello che è successo sotto l'albero. Perché non è cambiato Zaccheo quando a casa ha detto che avrebbe restituito 4 volte tanto, eccetera. È cambiato lì, quando è sceso pieno di gioia, perché quella gioia è già una gioia che è quella dei pastori, che andarono pieni di gioia. E la gioia di Maria, che andò in fretta a casa di Elisabetta, e la gioia di quelli di Emmaus, che tornano a Gerusalemme per condividere la gioia di averlo incontrato. Quella gioia è la gioia che dà Cristo ai suoi amici quando, prima di lasciare, dirà: vi lascio la mia pace. E pace e gioia sono due sinonimi, sono due aspetti della stessa medaglia. Vi lascio, possiamo tradurre benissimo, vi lascio la mia gioia, la mia pace. E questa gioia già è presente in Zaccheo. Perché? Perché si è incontrato con Gesù. Ma non fisicamente, semplicemente. Vi ricordate quella donna che dice: chi è che mi ha toccato? Dice: tutti ti toccano qua. Tu dici: no, c'è uno che mi ha toccato. C'è uno, quella gioia che viene proprio dall'incontro con Cristo, che mi guarisce e mi fa nuovo. E che cosa ha provocato questa gioia in Zaccheo? Cosa ha fatto sì che Zaccheo scendesse pieno di gioia? E attenzione, non fosse più lui, non fosse più il vecchio Zaccheo, non fosse più il ladro, l'imbroglione, il fedifrago, l'impuro, no. Era già lì mentre scendeva il puro Zaccheo, il santo Zaccheo, il virtuoso Zaccheo. Che cosa ha fatto sì che ci fosse in lui questo cambiamento, questa novità assoluta? Beh, è stato chiamato per nome da Cristo. Cristo gli ha rivelato il suo vero nome. Sì, ma lo chiamavano tanti in quel nome, con quel nome, chissà quanti lo chiamavano, Zaccheo di qua, Zaccheo di là, perché poi quando tu c'hai i soldi ti chiamano e ti cercano tutti, no? Zaccheo, Zaccheo, no. Solo quando tu senti il tuo nome pronunciato dal cuore di Gesù nel silenzio del tuo cuore capisci chi sei. Perché il Padre ti ha disegnato dall'eternità. Noi non siamo nati per caso, siamo frutto di un amore che ci accompagna dall'eternità, e Lui ci ha scelti, voluti, disegnati nel cuore del Figlio. E il nostro volto lo possiamo riconoscere solo quando, come Zaccheo, i nostri occhi si incrociano con i suoi e Lui ci chiama per nome. E allora Zaccheo, sentendosi chiamato per nome, sentendosi guardato con amore, avendo incrociato i suoi occhi con gli occhi di Gesù, cosa ha scoperto? Ha scoperto la sua bellezza, ha scoperto la sua santità, ha scoperto quel Zaccheo così come era stato pensato dal Padre dall'eternità. E allora scende pieno di gioia. E il vecchio Zaccheo non lo sopporta più, lo espelle, lo butta fuori. No, io sono una creatura nuova. Quello che ha fatto prima il vecchio Zaccheo lo rimettiamo a posto, 4 volte tanto, quest'altro, ma io non sono più quello. Questa è la realtà della grazia che riceviamo nel Santo Battesimo. E che se la perdiamo per nostra disgrazia e stupidità, possiamo riacquistare con quella facilità che solo l'amore di Dio, benevolo e misericordioso, poteva creare nella sua immaginazione di quel sacramento che ci accompagna. Di quel sacramento che ci accompagna, che è il sacramento della riconciliazione. Diceva un santo ortodosso, il Cabasilas, il Signore non è solo colui che fa il suo vaso e lo forgia, come ci dice Geremia, no? Ma è anche colui che sta con le sue mani lì, sempre pronto ad aggiustarlo appena si spacca. E questo è l'amore di Dio. E allora, carissimi fratelli e sorelle, di fronte a questo amore, cosa ci chiede il Signore? Cosa ci chiede il Signore? Ci chiede innanzitutto di credere veramente a questo amore. Di credere veramente a questo amore. E ci chiede, come a Zaccheo e come abbiamo detto introducendoci in questa Eucaristia, ci chiede di accoglierlo nella nostra casa. Ed è bello vedere questo Gesù. Io me lo immagino a braccetto con Zaccheo, o meglio Zaccheo a braccetto con Gesù, che vanno, camminano, mentre tutti dicono ma va a alloggiare da un peccatore, ma forse anche noi avremmo pensato lo stesso, forse anche noi avremmo pensato lo stesso. Sì, vuole venire con te, vuole stare con te, vuole stare proprio con me e vuole entrare nella mia casa e vuole essere il re di questa casa. E come Luca segnala nel racconto di quelli di Emmaus, entrò per rimanere con loro. Se Gesù entra, non entra per andarsene via, entra per rimanere. E allora facciamo spazio a Gesù. Ricordiamoci costantemente, più spesso che possiamo, che siamo abitati da Lui. E questo ricordo accompagnerà ogni azione che faremo, questo ricordo ci darà forza nella prova, questo ricordo ci darà gioia e consolazione nella sofferenza. Questo ricordo ci darà la forza, l'entusiasmo e la gioia di agire per il suo regno. Allora chiediamo, come sempre, alla nostra madre e maestra Maria, che gioisce quando noi ascoltiamo il suo figlio e soprattutto quando noi ci disponiamo a fare qualunque cosa lui ci dica. Ecco, chiediamo a lei che ci accompagni in questa settimana e sempre nella vita, perché questo Vangelo possa produrre nella nostra quotidianità frutti di santità, di amore e di gioia. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito, nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Amen.